Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Quel mattino lo svegliò il silenzio. Marco Valdo si tirò su dal letto col senso di qualcosa di strano nell'aria. Non capiva che ora era. La luce tra le stecche delle persiane era diversa da quella di tutte le ore del giorno e della notte. Aperse la finestra. La città non c'era più. Era stata sostituita da un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo, distinse in mezzo al bianco alcune linee quasi cancellate che corrispondevano a quelle della vista abituale, le finestre e i tetti e i lampioni l'intorno, ma perdute sotto tutta la neve che c'era calata sopra nella notte. «La neve!» gridò Marco Valdo alla moglie, ossia fece per gridare, ma la voce gli uscì attutita. Come sulle linee e sui colori e sulle prospettive, la neve era caduta sui rumori, anzi sulla possibilità stessa di far rumore. I suoni, in uno spazio imbottito, non vibravano. Andò al lavoro a piedi. I tram erano fermi per la neve. La strada, aprendosi lui stesso la sua pista, si sentì libero come non s'era mai sentito. Nelle vie cittadine ogni differenza tra marciapiedi e carreggiata era scomparsa. I veicoli non potevano passare. E Marco Valdo, anche se affondava fino a mezza gamba ad ogni passo e si sentiva infiltrare la neve nelle calze, era diventato padrone di camminare in mezzo alla strada, di calpestare le aiuole, di attraversare fuori dalle linee prescritte, di avanzare a zigzag. Le vie e i corsi si aprivano sterminate e deserte come candide gole tra rocce di montagne. La città nascosta sotto quel mantello, chissà se era sempre stata la stessa o se nella notte l'avevano cambiata con un'altra. Chissà se sotto quei monticelli bianchi c'erano ancora le pompe della benzina, le edicole, le fermate dei tram o se non c'erano che sacchi e sacchi di neve. Marco Valdo, camminando, sognava di perdersi in una città diversa. Invece i suoi passi lo riportavano proprio al suo posto di lavoro di tutti i giorni, il solito magazzino. E varcata la soglia, il manovale stupì di ritrovarsi tra quelle mura sempre uguali, come se il cambiamento che aveva annullato il mondo di fuori avesse risparmiato solo la sua ditta. Lì, ad aspettarlo, c'era una pala, alta più di lui. Il magazziniere capo, signor Viligelmo, porgendogliela, gli disse: «Davanti alla ditta, la spalatura del marciapiede spetta a noi, cioè a te». Marco Valdo imbracciò la pala e tornò a uscire. Spalar neve non è un gioco, specie per chi si trova a stomaco leggero, ma Marco Valdo sentiva la neve come amica, come un elemento che annullava la gabbia di muri in cui era imprigionata la sua vita. E di gran lena si diede al lavoro, facendo volare gran palate di neve dal marciapiede al centro della via. Anche il disoccupato Sigismondo era pieno di riconoscenza per la neve, perché essendosi arruolato quel mattino tra gli spalatori del comune, aveva davanti finalmente qualche giorno di lavoro assicurato. Ma questo suo sentimento, anziché a vaghe fantasie come Marco Valdo, lo portava a calcoli ben precisi su quanti metri cubi di neve doveva spostare per sgomberare tanti metri quadrati. Mirava insomma a mettersi in buona luce con il caposquadra e, segreta sua ambizione, a far carriera. Sigismondo si volta e cosa vede? Il tratto di carreggiata appena sgomberata tornava a ricoprirsi di neve, sotto i disordinati colpi di pala di un tizio che si affannava lì sul marciapiede. Gli prese quasi un accidente, corse ad affrontarlo puntandogli la sua pala colma di neve contro il petto. «Ehi tu! Sei tu che tiri quella neve lì?» «Eh? Cosa?» trasalì Marco Valdo. Ma ammise: «Ah, forse sì. Beh, o te la riprendi subito con la tua paletta o te la faccio mangiare fino all'ultimo fiocco. Ma io devo spalare il marciapiede e io la strada, e beh? E dove la metto? Sei del comune?» «No, della ditta Sbab». Sigismondo gli insegnò ad ammucchiare la neve sul bordo e Marco Valdo gli ripulì tutto il suo tratto. Soddisfatti, a pale piantate nella neve, stettero a contemplare l'opera compiuta. «Hai una cicca?» chiede Sigismondo. Si stavano accendendo mezza sigaretta per uno quando un auto spazzaneve percorse la via sollevando due grandi onde bianche che ricadevano ai lati. Ogni rumore quel mattino era solo un fruscio. Quando i due alzarono lo sguardo, tutto il tratto che avevano pulito era di nuovo ricoperto di neve. «Cos'è successo? È tornato a nevicare?» E levarono gli occhi al cielo. La macchina, ruotando i suoi spazzoloni, già girava alla svolta. Marco Valdo imparò ad ammucchiare la neve in un muretto compatto. Se continuava a fare dei muretti così, poteva costruirsi delle vie per lui solo, vie che avrebbero portato dove sapeva solo lui e in cui tutti gli altri si sarebbero persi. Rifare la città, ammucchiare montagne alte come case, che nessuno avrebbe potuto distinguere dalle case vere. O forse ormai tutte le case erano diventate di neve, dentro e fuori. Tutta una città di neve con i monumenti e i campanili e gli alberi. Una città che si poteva disfare a colpi di pala e rifarla in un altro modo. Al bordo del marciapiede a un certo punto c'era un mucchio di neve ragguardevole. Marco Valdo già stava per livellarlo all'altezza dei suoi muretti, quando si accorse che era un'automobile. La lussuosa macchina del presidente del consiglio d'amministrazione Commendador Alboino, tutta ricoperta di neve. Visto che la differenza tra un'auto e un mucchio di neve era così poca, Marco Valdo con la pala si mise a modellare la forma di una macchina. Venne bene, davvero tra le due non si riconosceva più qual era quella vera. Per dare gli ultimi tocchi all'opera, Marco Valdo si servì di qualche rottame che gli aveva che gli era capitato sotto la pala. Un barattolo arrugginito capitava a proposito per modellare la forma d'un fanale. Con un pezzo di rubinetto la portiera ebbe la sua maniglia. Ci fu un gran sberrettamento di portieri, uscieri e fattorini e il presidente commendador Alboino uscì dal portone. Miope ed efficiente, marciò deciso a raggiungere in fretta la sua macchina. Afferrò il rubinetto che sporgeva, tirò, abbassò la testa e si infilò nel mucchio di neve fino al collo. Marco Valdo aveva già svoltato l'angolo e spalava nel cortile. I ragazzi del cortile avevano fatto un uomo di neve. «Gli manca il naso», disse uno di loro. «Cosa ci mettiamo? Una carota?» E percorsero sulle rispettive cucine e corsero nelle rispettive cucine a cercare tra gli ortaggi. Marco Valdo contemplava l'uomo di neve. «Ecco, sotto la neve non si distingue cosa è di neve e cosa è soltanto ricoperto, tranne in un caso, l'uomo, perché si sa che io sono io e non questo qui». Assorto nelle sue meditazioni, non si accorse che dal tetto due uomini gridavano: «Ehi, Monsù, si tolga un po' di lì!» Erano quelli che fanno scendere la neve dal dettegole. E tutto a un tratto un carico di neve di 3 quintali gli piombò proprio addosso. I bambini tornarono col loro bottino di carote. «Oh, hanno fatto un altro uomo di neve!» In mezzo al cortile c'erano 2 pupazzi identici, vicini. «Mettiamone il naso a tutte e due!» E affondarono 2 carote nelle teste dei 2 uomini di neve. Marco Valdo, più morto che vivo, sentì attraverso l'involucro in cui era sepolto e congelato arrivargli del cibo e masticò. «Mamma mia, la carota è sparita!» I bambini erano spaventati. Il più coraggioso non si perse d'animo. Aveva un naso di ricambio, un peperone, e lo applicò all'uomo di neve. L'uomo di neve ingoiò anche quello. Allora provarono a mettergli per naso un pezzo di carbone, di quelli a bacchettina. Marco Valdo lo sputò via con tutte le sue forze. «Aiuto! È vivo! È vivo!» I ragazzi scapparono. In un angolo del cortile c'era una grata da cui usciva una nube di calore. Marco Valdo, con pesante passo d'uomo di neve, si andò a mettere lì. La neve si sciolse addosso, colò in rivoli sui vestiti. Ne ricomparve un Marco Valdo tutto gonfio e intasato dal raffreddore. Prese la pala, soprattutto per scaldarsi, e si mise al lavoro nel cortile. Aveva uno starnuto che si era fermato in cima al naso. Stava lì lì e non si decideva a saltar fuori. Marco Valdo spalava, con gli occhi semichiusi, e lo starnuto restava sempre appollaiato in cima al suo naso. Tutto un tratto, là fu quasi un boato e il ciù fu più forte che lo scoppio di una mina. Per lo spostamento d'aria Marco Valdo fu sbattacchiato contro il muro. Altro che spostamento, era una vera tromba d'aria che lo starnuto aveva provocato. Tutta la neve del cortile si sollevò, vorticò come in una tormenta e fu risucchiata in su, polverizzandosi nel cielo. Quando Marco Valdo riaperse gli occhi dal suo tramortimento, il cortile era completamente sgombro, senza neppure un fiocco di neve. E agli occhi di Marco Valdo si ripresentò il cortile di sempre, i grigi muri, le casse del magazzino, le cose di tutti i giorni, spigolose e ostili.
David Phillips III era un bambino bellissimo e qualsiasi genitore ne sarebbe andato orgoglioso. Il padre e il nonno erano fieri di lui e così pure la madre e le sorelle. Non facevano che vantarsi del suo corpicino robusto, degli occhi intelligenti e dei bei capelli neri. Dopo 3 femmine la famiglia aveva finalmente un erede maschio, capace di garantire la continuità del nome. Quando il bambino ebbe 2 anni, però, i familiari lo elogiavano assai meno e quando ne ebbe 4 cominciarono ad evitare con cura l'argomento. David non aveva alcun difetto fisico, ma non voleva parlare. Nessuno ammetteva che non potesse. Tutti i suoi parenti e persino alcuni dei medici che l'avevano visitato erano convinti che non volesse. Quando era più piccolo, spesso piangeva, ma crescendo aveva smesso di emettere perfino quei brevi versi infantili che indicano la contrarietà. Pareva quasi che si stesse preparando ad affrontare la realtà della vita con stoica filosofia. Non sembrava soffrisse di un ritardo mentale, imparò rapidamente a rendersi autonomo e ad adattarsi all'ambiente, a vestirsi, a mangiare da solo e a divertirsi per conto proprio. Era un bambino intelligente, simpatico e affettuoso. Prendeva la vita come era e non faceva pesare la sua presenza ai familiari. A 5 anni sembrava un vero ometto, ma non parlava. La sua famiglia, a quel punto, decise di occuparsi a fondo del problema ed essendo piuttosto facoltosa, poté rivolgersi a noti specialisti dei disturbi del linguaggio che interessano al caso in particolare. Ma il loro intervento non fu di nessuna utilità. Quello di David divenne un caso di risonanza nazionale. Celebri scienziati dedicarono parte delle loro vacanze al bambino dei Phillips. Psicologi e neurochirurghi si offrivano di visitarlo gratis, ma non ci fu nessun miglioramento. Fu fatto ogni tentativo per interessarlo al linguaggio come strumento di comunicazione. David fu esaminato, lusingato, persino punito da chi tentava di fargli emettere un suono. Quanto a lui, accettava ogni cosa con serena pazienza e continuava a vivere silenziosamente la sua vita. Giocava con i giocattoli che si addicevano alla sua età, mangiava, dormiva, amava, aveva i suoi animali prediletti, viaggiava con la famiglia. Diventò insomma un ragazzino sano e robusto, tranquillo, simpatico e affettuoso. L'orgoglio e insieme la disperazione dei suoi. Era silenzioso e tuttavia in costante comunicazione col mondo. Imparava a fare tutto ciò che ci si aspettava da lui, ma solo per imitazione. Non che fosse sordo, anzi, tutti gli esami avevano dimostrato che sembrava particolarmente sensibile ai suoni. Quando una lumaca, di notte, strisciava fuori dal terrario e cadeva sulla moquette, se ne accorgeva e correva a salvarla. Gli piaceva ascoltare il canto degli uccelli, la radio, le chiacchiere dei parenti. Indubbiamente sentiva rumori di cui gli altri membri della famiglia non si accorgevano, ma le parole, le semplici parole, non lo interessavano affatto. Così crebbe imparando a fare quel che si chiedeva, che gli si chiedeva e comunicando i propri bisogni e desideri, ma mai per mezzo del linguaggio. Sin dall'età di 2 anni aveva preso la curiosa abitudine di scarabocchiare con la matita e più tardi coi colori o con una penna. All'inizio si trattava di semplici ghirigori, del tipo di quelli che fanno tutti i bambini quando hanno a disposizione carta e matita. Ma più tardi si sviluppò in un sistema di segni che, pur cambiando di giorno in giorno, mostravano una certa uniformità e si disponevano secondo sequenze ben definite. «Ma quella è scrittura!» esclamò uno specialista che aveva fatto un lungo viaggio al solo scopo di vedere David. «È scrittura e il bambino sta cercando di comunicare con noi!» Ci voleva poco a dichiarare che quei segni rappresentavano un vero e proprio sistema di scrittura. L'avevano capito tutti. Che altro avrebbe potuto essere del resto? Ma di che scrittura si trattava e che cosa significava? Anche quando ci si rese conto dai gesti del bambino che un segno come questo serviva a chiedere un pompelmo per la prima colazione, ciò non comportò alcun passo in avanti per David, per la sua famiglia e per il resto del mondo. Lo specialista continuò: «Il bambino sa quel che vuole esprimere e lo dice a modo suo. Segni del genere non hanno niente a che fare con le scritture conosciute. Anche se li studiassimo in maniera approfondita, potremmo metterlo in comunicazione con un ristrettissimo numero di individui. Per sua fortuna, appartiene a una famiglia ricca, che ha possibilità di ingaggiare persone istruite in grado di decifrare e imparare i segni. Se fosse nato povero, sarebbe finito in un istituto per ritardati mentali e lo Stato non avrebbe certo perso tempo ad occuparsi di lui». «Ma David non è un ritardato mentale», protestò sua madre. «La questione è puramente accademica», disse lo specialista. «Sono secoli che gli uomini comunicano fra di loro per mezzo di suoni e della scrittura. Quest'ultima è soltanto un modo per esprimere il suono. È vero che si può imparare a leggere silenziosamente, ma anche in questo caso il subconscio trasforma i suoni in simboli stampati, consentendoci di comprendere il senso della parola scritta. I puntini e i trattini dell'alfabeto Morse si limitano a sostituire le lettere che, combinate nel modo giusto, hanno suoni definiti, dal significato ben chiaro. Questo bambino, invece, produce simboli suoi veri e propri. Voi lo sapete da tempo e le osservazioni che ho compiuto mi hanno convinto che avete ragione. E tuttavia il suo rifiuto ad adottare i nostri simboli, a imparare l'alfabeto, a comunicare nel modo usato dai suoi antenati come da chi gli vive accanto, lo classifica immediatamente come anormale». «Ma non come ritardato mentale!» esclamò il padre. «Sono andato a vedere gli istituti dove si occupano di simili bambini e ho parlato con i medici che li hanno in cura. Ho cercato di individuare ogni possibile punto di contatto fra loro e mio figlio. Non sono un neuropsichiatra e non pretendo di essere uno psicologo, ma se David è un ritardato mentale, io sono un elefante bianco». Lo scienziato sorrise e gli rispose: «Può pensarla come vuole, è suo figlio in fondo e lei ha tutto il diritto di andarne fiero. È un bambino simpatico del resto, ma per tutta la vita non sarà mai altro. Un bambino simpatico, un sano animaletto. Crescerà, diventerà uomo e resterà esattamente come adesso. Sarà solo più grande e gli altri non lo troveranno simpatico, anzi sarà un emarginato come tutti quelli che si discostano dalla norma. E resterà un diverso se non imparerà a comunicare come il resto degli uomini. Si può insegnare a leggere, a scrivere e persino a parlare a un sordomuto, ma questo bambino è psicologicamente ribelle, rifiuta di imparare». «Forse non può, questo lei lo definirebbe un rifiuto?» chiese una delle sorelle, che si era laureata in psicologia del linguaggio perché amava il fratellino e desiderava aiutarlo. «Lei ha ragione, ho usato un termine sbagliato», confessò lo specialista. «Ma l'idea di fondo è giusta. Il bambino è così intelligente che dà l'impressione di far resistenza passiva. Mi spiego meglio. Lei sa che il suo simbolo per dire uovo è questo? Ieri stavo lavorando con lui e ho scritto la parola uovo nella nostra lingua. Poi gliel'ho fatta vedere e infine gli ho mostrato un uovo. Ho cercato di spiegargli in mille modi che il suo simbolo e il mio indicano la stessa cosa. Poi ho nascosto i suoi segni e gli ho dato un altro foglio di carta, spiegandogli che doveva copiare il mio simbolo. Lui si è limitato a scuotere il capo e a tracciare nuovamente il suo. So che quasi tutti i bambini di 3 anni sarebbero in grado di copiare la parola uovo e di capire cosa significa, ma lui non vuol farlo. Pensa che io stia sbagliando e ciò dimostra che ha una mente ribelle. Rifiuta di apprendere. È convinto che il suo simbolo per indicare l'uovo sia l'unico giusto». Come si può insegnare qualcosa a un bambino del genere? Pretende che noi impariamo il suo linguaggio, ma non vuole imparare il nostro. E teoricamente potremmo farlo, ma qui sta il problema. Il suo linguaggio non ha dei suoni e non lo si potrà mai parlare. Ma certo che si può, esclamò la sorella. Lui scrive uovo a suo modo. Io capisco il simbolo, lo traduco in suono e pronuncio la parola. Come fa a dire che non lo si può parlare? Lo specialista scosse il capo. Insisto, non può esserci linguaggio senza suono. E come definirebbe allora il linguaggio a gesti dei sordomuti? Chiese il padre. I sordomuti formano con le dita i simboli che equivalgono a parole o a lettere, componendo i termini comunemente usati da tutti noi che ne conosciamo i simboli e i suoni. Anche i simboli dei Maya non hanno senso. Se li traduciamo in parole e non pronunciamo queste ultime, se suo figlio imparasse il linguaggio dei sordomuti, la cosa sarebbe ben diversa. No, lui rifiuta di accettare i diversi modi di comunicare usati dalla razza umana. In questo senso ha una mente ribelle. Io dedico molto tempo a mio figlio, disse il padre, e di recente sono andato a pesca e al campeggio con lui. Può anche darsi che abbia una mente ribelle, ma sono convinto che non possa comportarsi altrimenti. E sono certo, inoltre, che il suo particolare linguaggio lo soddisfa pienamente, ed è importante per lui. È molto contento quando noi lo adoperiamo. Capisce che è un modo per manifestargli interesse e amore. È orgoglioso della sua scrittura e a volte mi sembra che sia triste perché non siamo abbastanza intelligenti da comprenderla. Trovi qualcuno capace di tradurla in suoni e io ammetterò che si tratta di una lingua vera e propria. Non ho altro da aggiungere, disse lo specialista e se ne andò.
Padre di David l'anno dopo portò il bambino a Londra. Harry Jordan si era guadagnato una fama internazionale grazie al suo lavoro sulle vibrazioni. Aveva inventato infatti una macchina che scriveva da sola sotto dettatura, trasformando i suoni in simboli. Se le parole erano correttamente pronunciate, l'ortografia risultava perfetta. Il signor Phillips aveva avuto un'idea ed era disposto a fare un viaggio di 4.000 miglia e a spendere qualunque cifra per scoprire se aveva o no ragione. Le lettere di presentazione che aveva con sé gli aprirono le porte del laboratorio di Jordan e la sua storia gli aprì le porte del cuore dello scienziato, subito conquistato da quel bambino incantevole, sano e robusto. Forse chiedo troppo, spiegò David Phillips, ma il bambino è figlio mio e spero l'impossibile possa diventare possibile. Lei ha inventato una macchina che trasforma i suoni in linguaggio scritto. Può inventarne una in grado di fare il contrario, cioè che traduca in suoni la scrittura del bambino? Che genere di suoni? Qualsiasi genere, tanto per fare un esempio qualsiasi, prendiamo un simbolo come questo, che significa uovo. Ma lei sa benissimo come si dice uovo. Non c'è bisogno di una macchina per ottenere il suono corrispondente. Già, ma questo è il nostro suono. Nella lingua di mio figlio potrebbe essere completamente diverso. Ma come possiamo saperlo? Mi ha detto che il bambino non parla affatto. È vero, ma gli specialisti americani mi hanno detto che non può esistere linguaggio senza una base fonetica, perciò devono esistere suoni che corrispondono ai suoi simboli anche se lui non li pronuncia. Ecco qui vari esempi della sua scrittura. Forse lei non ci crederà, ma durante il viaggio non ha fatto che scrivere. Si divertiva talmente da far pensare che stesse scrivendo una storia. Perlomeno era felice, ma non è tutto, vuole una macchina da scrivere. Perché non gliene compra una? Lo farei, ma non vuole le nostre. Non fa che mostrarmi i suoi simboli e poi indica col dito la mia portatile. Insomma, lei crede che voglia una macchina solo sua, con il tipo di scrittura, con il solo suo tipo di scrittura? Penso di sì. Gliene costruirò una, disse Henry Jordan. Lasci qui quelle carte, le farò esaminare e la scrittura verrà scomposta in unità. Poi progetterò una macchina da scrivere che potrà usare con la stessa facilità di una penna o di una matita. Intanto lei lo porti a visitare la Torre di Londra e Trafalgar Square. Torni fra 3 giorni e le farò trovare un regalo per il bambino. Il terzo giorno, padre e figlio tornarono nel laboratorio di Jordan, che li condusse in una stanzetta arredata solo con un tavolo e una sedia. Sul tavolo c'era una macchina da scrivere, con un foglio di carta bianca infilato nel rullo. Jordan toccò 5 tasti, tolse il foglio e lo fece vedere al bambino. Aveva scritto i simboli per l'uovo. David Phillips III lo guardò, poi guardò la macchina, infine prese il foglio e fece capire che voleva rimetterlo in macchina. Osservò attentamente la tastiera e con grande lentezza cominciò a scrivere uovo con i suoi soliti simboli. Poi si mise a piangere, ma le sue erano lacrime di felicità, diede un bacio al padre e abbracciò l'inventore. Per il resto della giornata non fece che scrivere a macchina, mentre i 2 uomini lo stavano a guardare e facevano confronti con la scrittura precedente, porgendogli semplici oggetti e incoraggiandolo a scriverne i nomi. Quella notte in albergo non si addormentò finché non gli sistemarono la macchina dal letto, sul letto, in modo che potesse toccarla mentre dormiva. Ora, disse il padre, non resta che prendere i suoi dattiloscritti e tradurli in suoni. In che, il che forse non è semplice come lei crede, fece Jordan. Torni tra una settimana. Quella notte il signor Phillips non riuscì ad addormentarsi. Passò buona parte della notte seduto accanto al letto del figlio, guardando con speranzoso orgoglio l'ultimo rampollo della famiglia. David dormì tranquillamente, ma anche nel sonno non smise di tenere stretta la macchina da scrivere. Di buon mattino il signor Phillips aveva preso una decisione. Mandò alla figlia, quella che si era laureata in psicologia nel linguaggio perché amava il fratellino, un telegramma che diceva: «Prendi il prossimo transatlantico per Londra, abbiamo bisogno di te, papà». Grazie a questo telegramma, i membri della famiglia Phillips che si recarono da Henry Jordan una settimana dopo furono 3. L'inventore aveva gli occhi cerchiati e appariva stanco, ma felice. «Ce l'ho fatta», disse semplicemente, «e non mi dovete un centesimo». Posso applicare il medesimo principio a qualsiasi tipo di scrittura. Tra 1 mese, molte persone stanche potranno inserire le pagine di un libro in una macchina come questa e sentirsele leggere. Proviamo. Dite al bambino che scriva qualcosa a macchina. A gesti spiegarono a David che quel che desideravano, e lui scrisse 3 righe con interlina doppia. Poi l'inventore prese il foglio, lo infilò in un'altra macchina e premette un pulsante. Dal meccanismo uscirono dei suoni che somigliavano in qualche modo a un linguaggio, ma del tutto intellegibile. Il bambino però rimase a bocca aperta. Guardò il padre, poi la sorella e infine Jordan e a gesti chiese che l'operazione fosse ripetuta. Jordan scrisse il simbolo che significava uovo e glielo mostrò. Quando introdusse il foglio nella macchina e premette il pulsante, si udì un singolo suono. «Ecco», commentò Jordan, «questo è il suono che per lui significa uovo, il suono che corrisponde al suo simbolo. Supponiamo che uno di noi impari a pronunciarlo. Ora prendo 20 oggetti diversi e li metto sul tavolo, poi la signorina Phillips ripeterà il suono corrispondente e vedremo cosa farà David». Fece loro riascoltare la parola finché la ragazza non imparò a pronunciarla e poi posò sul tavolo un orologio, alcune chiavi, fiammiferi, monete, spilli e un uovo. La sorella di David pronunciò il suono una sola volta, indicando il tavolo al fratellino, e lui prese l'uovo senza esitazione, porgendoglielo. «Ora sappiamo che mio figlio ci sente», commentò il padre. «Lo abbiamo sempre saputo, del resto. Non parla, ma sente e scrive, e quel che scrive può essere trasformato in un suono che lui è in grado di comprendere». «Ma è una strada a senso unico questa», disse Jordan aggrottando le sopracciglia. «Comunque è una strada», insistette il padre. «E se mettessimo un'intera pagina sulla macchina per sentire come suona?» «È un linguaggio incomprensibile», commentò l'inventore. «Ma lei non è un linguista», disse la sorella presa aspramente. «Forse altri potrebbero capire». «Vedremo, vedremo», disse l'inventore sorridendo. Proprio in questi giorni a Londra c'è un congresso a cui partecipano scienziati di tutto il mondo che parlano almeno 50 lingue diverse. Potremmo andarci e far loro ascoltare questi suoni, chissà che qualcuno non sia in grado di riconoscerli. Il giorno dopo, 60 uomini provenienti da tutte le parti del globo si riunirono in un'aula dell'acustica perfetta e la questione fu spiegata nei dettagli. Quindi un'intera pagina del dattilo scritto di David fu passata nella macchina, rallentando i suoni in modo da distinguerli meglio. E poi ci fu un lungo silenzio, seguito da molte voci incerte. Uno dopo l'altro gli esperti di linguistica si alzarono e se ne andarono, dicendo che non erano in grado di capire. Uno, alla fine ne restò solo uno, e si avvicinò agli sperimentatori delusi. «Non sono certo d'aver ragione, ma forse posso esservi d'aiuto», cominciò in tono quasi di scusa. «Io sono nato nel Galles e conosco buona parte dei suoi dialetti. Credo che queste parole appartengano a un dialetto gallese, che però mi è ignoto. Ma c'è un angolo del Galles dove tanti anni fa si parlava uno strano linguaggio, diverso da tutti gli altri. Andai laggiù 5 anni fa, con l'intenzione di studiarlo, e l'unica persona che ancora lo conosceva era una vecchia signora, la chiamavano Nonna Lanark. Nonna Lanark. Solo che nessuno la capiva, parlò nel suo linguaggio apposta per me e mi sembra che fosse simile a quello che ci aveva fatto sentire. Non ho da dirvi altro, se non che potrebbe essere un antico dialetto gallese e che la nonna Lanark lo parla. Vi darò il suo indirizzo, conosce bene l'inglese, perciò potrete spiegarle tutto e magari registrare il suo linguaggio. Ci andremo, disse David Phillips. Ma come può essere un dialetto del Galles? Disse l'inventore. Voi siete di New York? La mia famiglia emigrò nel Galles nel 65, disse l'americano. A quell'epoca eravamo senz'altro gallesi. E potrebbe trattarsi di una memoria ancestrale, aggiunse la figlia. Gli psicologi sono sicuri della sua esistenza. Andarono nel Galles e finalmente raggiunsero la cittadina sul Mar d'Irlanda, dove un tempo viveva nonna Lanark. Un tempo, perché la vecchia signora era morta 2 anni prima. Entrarono nel suo piccolo cottage, sedettero sulle sedie consunte e guardarono le onde dalla stessa finestra da cui aveva guardato. Ma nonna Lanark era morta. L'inventore tamburellò nervosamente con le dita sul tavolo, senza sapere che dire. Il padre si mise a sedere, distrutto, con i nervi a pezzi. Il bambino, incuriosito dall'insolito paesaggio, sorrideva contento. La sorella, pallidissima, se ne stava seduta con gli occhi chiusi. Alla fine il padre si riprese, come se si fosse svegliato da un sogno. «Siamo giunti alla fine del nostro cammino», mormorò. «Quello che mio figlio conosce è un linguaggio perduto, dovrà vivere la sua vita in solitudine». La sorella aprì gli occhi, attirò a sé il fratellino e se lo fece sedere in grembo, poi si voltò verso il padre, incollerita. «Che vuol dire?» esclamò. «Perché dici che starà solo? Può scrivere quel che pensa e grazie alla macchina io potrò sentirlo e imparare a capirlo. E quando l'avrò capito riuscirò anche a parlarlo. E lui mi sentirà e mi risponderà sulla sua macchina da scrivere. Perché dici che starà solo? A me?» «Non puoi farlo», sussurrò il padre teneramente, con un tono di voce carezzevole. «Non puoi, Anna. Sarebbe una vita di solitaria devozione, interamente dedicata a tuo fratello. Perché dovresti sacrificargli tutto?» Lei strinse tra le braccia il bambino e rispose: «Perché lo amo».
Thank you. Eustachio!
Un cafone oggi.
Un pescatore aveva un figlio bambino che quando lo vedeva entrare in barca diceva: padre, prendimi con te. E il pescatore: no, che può venire la tempesta. E se c'era bonaccia: no, che può venire il pesce cane. E se non c'era la stagione dei pesce cani: no, che la barca può affondare. Così lo tenne buono fino a 9 anni, ma a quell'età non ci fu verso. Dovette portarlo con sé a pescare in mezzo al mare. In mezzo al mare il pescatore gettò le reti e il bambino la lenza. Il pescatore tirò la rete e non c'era neanche un pesciolino. Il bambino tirò la lenza e c'era attaccato un pesce enorme. Questo, padre, lo voglio portare di persona al re. Tornano alla riva, il bambino si vestì bello pulito, mise il pesce in una cesta su un fondo da alghe verdi e andò dal re. Il re vide il pesce e schioccò la lingua. Olla! Chiamò un cameriere. «Olla, date 50 onze a quel pescatorino!» E a lui domandò: «Come ti chiami?» «Io mi chiamo Pidizzu, maestà», disse il pescatorino. «Allora, Pidizzu, ci vuoi stare a Palazzo Reale?» «Magari», fece il bambino. Così, col consenso di suo padre, Pidizzu fu allevato a palazzo, vestito di seta fine e con tanti maestri e professori. Diventò istruito, crebbe e non lo chiamavano più Pidizzu, ma il cavaliere Don Pidizzu. A palazzo cresceva pure la figlia del re, che si chiamava Pippina. palazzo cresceva pure la figlia del re, che si... E voleva bene a Pitizzu, come agli occhi suoi. A 17 anni si presentò un figlio di re a chiederne sposa. Padre, che ci teneva, le parlò per convincerla a sposarlo.
Il padre, che ci teneva, le parlò per convincerla a sposarlo. Ma Pippina aveva Piduzzu. Ma Pippina, il cuore, e disse a suo padre che o avrebbe sposato Piduzzu o non si sarebbe sposata mai. Il re si inalberò, chiamò Piduzzu. Mia figlia ha perso la testa per te, e ciò non può essere, bisogna che tu te ne vada da palazzo. Maestà, fece Don Piduzzu, in questo modo mi mandate via?
Maestà, in questo modo mi mandate via. Mi dispiace, disse il re, ti tenevo come un figlio. Ma non aver paura, non toglierò la mia mano dal tuo capo. Così Don Piduzzu andò per il mondo e la reginetta fu chiusa in un monastero, facciamo conto come quello di Santa Caterina. Don Piduzzu andò ad alloggiare a una locanda. La sua finestra dava in un pozzo di luce e su questo pozzo di luce si apriva pure una finestrella di quel monastero. Alla finestra si affacciò Pippina. Appena si videro, a gesti, a frasi, presero a consolarsi. Pippina, nella sua cella del monastero, trovò un libro di credimi. Un libro di incantesimi nascosto da una monaca che era diventata strega e lo calò a Don Piduzzu giù dalla finestra. L'indomani il re andò a trovare sua figlia e domandò alla madre superiore il permesso di parlarle. E siccome era re, glielo diedero. La reginetta disse al padre: sentite papà, risolviamo questa storia. Il reuzzo ha un suo brigantino. Voi date un brigantino a Don Piduzzu, che partano tutte e due, uno da una parte, uno dall'altra. Chi tornerà con i regali più belli sarà mio marito. L'idea mi piace, disse il re, sarà fatto. E chiamati i due pretendenti a palazzo, spiegò il piano della figlia. Quelli furono contenti tutti e due, il reuzzo perché non sapeva che Don Piduzzu non aveva il becco ad un quattrino. Don Piduzzo, perché col libro degli incantesimi era sicuro del fatto suo. Così levarono le ancore e partirono al largo. Don Piduzzo aperse il libro e verrà scritto: domani alla prima terra che trovi attracca. Scendi con tutta la giurma e con un palo. L'indomani fu avvistata un'isola. Don Piduzzo e la ciurma sbarcarono. L'indomani fu avvistata un'isola. Don Piduzzo e la ciurma sbarcarono e si portarono un palo. A terra perse il libro. C'era scritto: proprio nel mezzo troverai una bozzola, poi un'altra e un'altra ancora. Sollevole col palo e scendi giù. Così fece, trovò la botola nel mezzo dell'isola, la sollevò facendo leva col palo. Sotto la botola ce n'era un'altra, e sotto un'altra ancora. Sollevata l'ultima si vide una scala. Don Piduzzo scese e si trovò in una galleria tutto d'oro zecchino. Mura, porte, il pavimento, il soffitto, tutto d'oro, e una tavola apparecchiata per 24, con cucchiai, saliere, candeliere e candelieri d'oro. Don Piduzzo guardò nel libro. C'era scritto: prenditeli. Chiamò la ciurma e diede l'ordine di portare tutto quanto a bordo. 12 giorni ci misero a caricare. C'erano 24 statue d'oro, così pesanti che se ne potevano caricare solo un paio al giorno. Sul libro c'era scritto: lascia le botole come le hai trovate. Così fece e il brigantino alzò le ancore. Metti le vele e seguita il viaggio, diceva il libro. Navigarono così per tutto un mese, ma i marinai cominciavano a stancarsi. Capitano, dove ci state conducendo? Conducendo. Tiriamo avanti, ragazzi, che presto siamo a Palermo. Apriva tutti i giorni il libro, ma non c'era scritto niente. Finalmente trovò: domani vedrai un'isola, sbarca. A terra il libro diceva di nuovo: in mezzo c'è una botola, sollevala, poi altre due e poi una scala, scendi e tutto quel che trovi è tuo. Questa volta Don Piduzzo trovò una spelonca con prosciutti e caciocavalli e appesi tutto intorno tante giarre. Don Piduzzo lesse il libro. Non mangiare niente, prendi la terra gialla a sinistra, la terza giarra a sinistra. C'è un balsamo che guarisce qualsiasi malattia. E Don Piduzzo portò a bordo la giarra. A bordo aperse il libro. Torna indietro, c'era scritto. Finalmente, gridarono tutti. Ma nel viaggio di ritorno, mentre navigavano e non vedevano che cielo e mare, ecco che si fanno all'orizzonte le navi dei corsari turchi. Ci fu una battaglia e tutta la ciurma fu presa e portata in Turchia. Don Piduzzo e il pilota furono condotti dai balalicchi. I balalicchi domandò al Catrai: questi di dove sono? Siciliani, maestà, disse il Catrai. Siciliani, Dio me ne scampi, disse il balalicchi. Incatenateli, teneteli a pane e acqua e fateli lavorare e trasportare macigni. Così Don Piduzzo e il pilota cominciarono quella dura vita, e Don Piduzzo non faceva che pensare alla sua reginella, che lo stava aspettando coi regali. Bisogna sapere che a quel balalicchi era venuta la rogna. Ne era carico dalla testa ai piedi, e non trovava medicina per guarirla. Quando Don Piduzzo, dai discorsi degli altri prigionieri, venne a sapere questo fatto, dichiarò alle guardie che lui, in cambio della libertà, avrebbe guarito il balalicchi. Il balalicchi lo riseppe e chiamò il siciliano. Tutto quello che vuoi, basta che mi guarisci dalla rogna. Don Piduzzo non si contentò della parola, volle tanto di carta scritta e il permesso di tornare sul suo bastimento. Il bastimento era tirato a riva. Da bordo non avevano portato via niente, perché erano corsari d'onore. Don Piduzzo prese una bottiglia del balsamo e di quella giarra, tornò dal balalicchi, lo fece coricare e poi con un pennello cominciò a ungerli la crapa, la faccia e il collo. Prima di sera il balalicchi cominciò a cambiare pelle come un serpente, e sotto quella pelle rognosa ne aveva un'altra tutta rosa e liscia. L'indomani Don Piduzzo gli unse petto, pancia e schiena, e la sera la pelle si cambiò. Il terzo giorno unse le gambe e le braccia e il balalicchi era del tutto risanato e Don Pinduzzo salpò con la sua ciurma. Sbarcò a Palermo e subito in carrozza a trovare Pippina, che non stava più in sé dalla gioia. Il re gli chiese com'era andata. «Lo sa Dio com'è andata, maestà», disse Don Pinduzzo. «Ora mi si preparasse una galleria per metterci i miei regali. È vero che è roba da niente, ma visto che ci sono...» E cominciò a far scaricare tutta la roba che aveva. Per un mese non fecero altro che scaricare. Messa a posto la roba, disse al re: «Maestà, io domani sono pronto. Se volete, prima andate a vedere cosa ha portato il reuzzo e poi le cose mie». L'indomani il re andò a vedere i regali del reuzzo, suppellettili, oggetti da toeletta. Belle cose, sì, niente da dire. Il re gli fece tanti complimenti. Poi insieme andarono a vedere da Don Pinduzzo. Aveva appena si trovò davanti a quello splendore, il reuzzo fece: «Ah!» Si voltò e si mise a correre, scese gli scalini e a quattro e si imbarcò sulla sua nave e non lo vide più. La folla gridò: «Viva Don Pinduzzo!» E il re lo abbracciò. Insieme andarono a prendere Pippina a Santa Caterina. E dopo 3 giorni i fidanzatini si sposarono. Don Pinduzzo mandò a cercare suo padre e sua madre, di cui non sapeva più niente. Poveretti! Andavano ancora a piedi scalzi. Li fece vestire da padre e da madre, il reuzzo quelli erano, e li tenne con sé a palazzo.
Bye.
La città smarrita nella neve è un racconto contenuto nella raccolta Marco Valdo, ovvero Le stagioni in città, di Italo Calvino.
La seconda lettura è intitolata Il linguaggio perduto, di David H. Keller, tratto da Storie di giovani mostri.
Il terzo racconto, e noi l'ultimo, si chiama Il balalicchi con la rogna, di Italo Calvino, da Fiabe Italiane, volume 3.